Solennità della Santissima Trinità. La prima lettura è tratta dal libro dell'Esodo, al capitolo 34, versetti da 4 a 9. Mosè è chiamato da Dio a salire sul monte, e questo accade più volte. Ma perché Dio lo chiama sul monte? Non potrebbe manifestarsi a lui in mezzo al popolo? In realtà entrare in dialogo con Dio, non per iniziativa umana, ma rispondendo alla sua chiamata, richiede un percorso che spesso è in salita. Se Dio scende sul monte e chiede a Mosè di salire, è perché Dio cerca un incontro. E come con Mosè, così con ognuno di noi e la nostra storia umana. Se lui viene verso di noi, anche a noi è chiesto di metterci in cammino verso di lui. L'incontro avviene così, per questo cercarsi a vicenda. Mosè porta con sé due tavole di pietra come il Signore gli aveva chiesto. La sua salita incontro al Signore ha dunque una finalità ben precisa, che il frutto di quell'incontro non svanisca con il tempo, ma che sia una parola incisa nella pietra. Nell'antichità era questo il modo più usuale per fissare una memoria nel tempo, in modo da restare come segno di identità per i popoli. La pietra è la materia più stabile a cui poter fare affidamento, a cui poter affidare soprattutto ciò che costituisce la memoria della storia di un popolo. E nello stesso tempo è proprio la sua dura consistenza che la rende affidabile, stranamente. Ma la pietra è anche spesso nominata dai profeti per indicare la durezza del cuore umano, che fa tanta fatica ad aprirsi. L'evento di cui ascoltiamo qui il racconto avviene dopo quell'infedeltà degli israeliti che con la complicità del sacerdote Aronne si sono costruiti un vitello d'oro per avere un'immagine di Dio da adorare e in fondo così imitare gli altri popoli pagani, come l'Egitto stesso da cui sono stati liberati. Il senso della liberazione avvenuta, resta però spesso oscuro a chi è stato liberato. Ieri come oggi il popolo di Dio, che siamo noi, non sopporta quella che appare a volte come assenza di Dio o suo silenzio ed è sempre in cerca di segni visibili. Ora Mosè è chiamato sul monte proprio per essere testimone di come Dio sia sempre direttamente coinvolto nella storia del suo popolo e chieda di essere riconosciuto nel mistero di una presenza che, per essere vista, ha bisogno di essere creduta. Davanti a Mosè, che ha vissuto il suo primo incontro con Dio nel roveto ardente, ora il Signore scende nella nube ed è avvolto in quella che si manifesta appunto come una nuvola e rappresenta nella Bibbia il suo modo di rivelarsi presente, come già accaduto durante l'uscita dall'Egitto. Ecco un versetto di questa prima lettura. Il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Questo versetto ci riconduce proprio al roveto ardente ed esprime la stessa realtà. Ecco il Signore che si avvicina a Mosè e dice il suo nome, quel nome che esprime e manifesta la sua presenza. E poi eccolo in movimento, come se passando davanti a Mosè aprisse una via che solo lui conosce, e mentre così si muove, proclama il suo nome 3 volte, aprendo nello stesso tempo il cuore nel rivelare il suo segreto. Ecco che cosa dice. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Queste parole in cui è descritto il suo passaggio davanti a Mosè e il suo aprirsi a lui sono un invito alla contemplazione di come Dio apra davvero il cuore a chi lo cerca, soprattutto in un tempo critico come quello che sta vivendo Mosè dopo l'infedeltà degli israeliti che si sono costruiti il vitello d'oro. E Mosè trova così la forza di intercedere presso di lui per questo popolo chiuso su se stesso, diffidente, che vuole farsi un Dio in cui soddisfare il suo bisogno di sicurezza. Ecco alcuni versetti finali. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato, fa di noi la tua eredità». La preghiera di Mosè è veramente audace: fa di noi la tua eredità. Proprio di noi che spesso siamo in ricerca, ma non tanto del Signore che ci passa accanto per invitarci a seguirlo sulla via della comunione e della relazione che sola conduce alla vera unità. È provocatoria questa preghiera di Mosè: fa di noi la tua eredità, ma è una risposta al desiderio stesso di Dio, che vuole fare di noi i suoi eredi. E questo desiderio egli l'ha impresso nella creatura umana fin dal principio. Essere eredi significa partecipare di ciò che egli è, perché tutto egli consegna a noi di sé stesso, a partire dal suo essere uno nel mistero trinitario che è sorgente di ogni comunione. Fa di noi la tua eredità, perché ci hai creati per essere portatori e testimoni del tuo amore che unisce, perché proprio solo nell'essere tua eredità diventiamo finalmente consapevoli che ogni nostra divisione deturpa la tua immagine che è in noi. Fa di noi la tua eredità perché riconosciamo di essere figli della tua unità nell'amore. La seconda lettura è tratta dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, di cui leggo l'ultimo versetto. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ed ecco il Vangelo secondo Giovanni al capitolo 3, versetti da 16 a 18. Leggo il primo. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Il figlio è venuto a portare nel mondo ciò che il mondo non conosce e che può riconoscere solo in lui. Il figlio è venuto a portare la vita che non muore, perché porta in sé il cuore stesso di Dio. Dio non si è separato dal figlio inviandolo nel mondo, perché è inseparabile dal figlio nell'unità dell'amore. Quell'amore che fra gli uomini sembra trovare così poco spazio, perché non è riconosciuto, e viene scambiato con quello che comunemente si intende con la parola amore, e cioè attaccamento, bisogno di possesso, desiderio di gratificazione, il sentimento magari che entusiasma ed esalta e poi col tempo ricade nell'egoismo degli interessi personali. Credere nel figlio significa affidarsi a lui nel ricevere quello che egli è ed è venuto a trasmetterci. Ed ecco un altro versetto. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. È il mondo che condanna se stesso nel fare della sostanza della sua vita, della vita che è in ogni uomo, solo un ripiegamento su di sé e sui propri interessi personali. Il figlio è venuto ad aprire questa prigione in cui il mondo si rinchiude e tutto ciò che lo abita è prigioniero con lui. Ed è venuto il figlio a farci riconoscere qual è la vera radice del nostro essere, perché egli la porta in se stesso per condividerla con noi. Ed ecco l'ultimo versetto. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Credere nel Figlio è riconoscere in Lui la vera sostanza della vita umana, il valore dell'essere partecipi di una relazione d'amore che ci rende liberi. La condanna di cui parla Gesù non è un giudizio che Dio esercita su di noi, ma è quello che l'uomo stesso fa di sé. Quando si esclude da quella relazione che ci è offerta. Chiunque vive rispondendo a quell'invito ad amare e a vivere in relazione di gratuità con i fratelli, questi ha riconosciuto il Figlio e la sua presenza nella sua vita. Il nome del Figlio è la presenza di colui che, unendo in se stesso Dio e l'uomo, il creatore e la creatura, ha portato nel mondo il segreto stesso dell'amore di Dio. Ed ora un breve spunto sull'icona della Trinità, di cui vi invio l'immagine, e il cui vero nome è in realtà l'ospitalità di Abramo. Quando ricordiamo l'evento raccontato nel capitolo 18 della Genesi, vedendo come Abramo accoglie i tre viandanti nel deserto dove lui e Sara hanno piantato il loro accampamento, osserviamo il gesto che egli compie come se fosse solo un episodio della sua storia personale. L'icona di Rubliov ci mostra una prospettiva diversa, che va molto al di là di quel fatto in sé. È uno dei tanti segnali che ci vengono dalla rivelazione biblica in cui ci è dato di riconoscere la visita di Dio nella storia umana. Ed è un Dio viandante nel deserto, e quel deserto è il nostro, dovunque noi siamo, e che si presenta nella figura di tre persone distinte, di cui una sola parla con Abramo a nome di tutte. Senza addentrarci in una spiegazione dettagliata dell'icona, consideriamo soltanto l'atteggiamento espresso nelle tre figure. A partire dalla figura di sinistra che rappresenta il padre e passando alla figura centrale, il figlio, e allo spirito che gli sta accanto, vediamo come passi tra di loro, attraverso lo sguardo e il volto, una circolazione di messaggio e di comunione silenziosa e intensa, che sfocia nell'atteggiamento del volto sia del figlio che dello spirito. Ambedue chinano il volto in assenso a ciò che il padre comunica loro. Al Figlio, la cui vita è chiamata a entrare nel calice offerto sull'altare, e allo Spirito, che indica con la mano il suo assenso a scendere nel mondo perché si compia l'incarnazione del Figlio. Quello che l'icona ci invita a contemplare è il mistero di Dio, il cui essere uno si manifesta nell'unità della stessa sostanza e nella piena comunione delle tre persone. L'ospitalità di Abramo ha introdotto nella storia il mistero stesso di Dio, ma quell'evento non è un fatto accaduto soltanto allora, ma qualcosa che si presenta sempre nella vita di ogni uomo accampato nel deserto e che si interroga sul senso appunto della sua storia. Il Dio viandante è sempre mezzo a noi e non pretende di essere accolto in quanto Dio onnipotente, ma chiede di essere riconosciuto in quanto partecipe della nostra vita di nomadi in cerca di una patria. L'ospitalità di ogni creatura umana che accoglie il Dio viandante come fece Abramo apre la porta all'ospitalità di Dio verso di noi, e questa sua accoglienza trasforma il nostro deserto in giardino.